3 febbraio. Oggi, dopo desinare, durante una riunione della nostra società segreta, abbiamo, tra altre cose, parlato anche della continuità di questa stomachevole minestra di riso. E ci siamo tutti trovati d'accordo nel pensare che sarebbe davvero ora di finirla. Mario Michelozzi ha detto: «Io ho un'idea. Se mi riesce di procurarmi mezzi per metterla in esecuzione, ve la comunicherò e domanderò l'aiuto del nostro bravo Stoppani». Per me è un piacere di sentirmi così stimato dai ragazzi più grandi e di godere tutta la loro fiducia, mentre gli altri ragazzetti della mia classe non son considerati nulla e non li guardano neppure. Però c'è un mio compagno che ha l'età mia e si chiama Gigino Balestra, il quale è un bravo figliolo e siamo diventati amici. Questo meriterebbe di entrare nella società segreta perché mi pare fedele e sicuro. Ma prima voglio accertarmi meglio, perché mi dispiacerebbe troppo di farmi canzonare presentando un traditore. Mi è venuta una lettera della mamma, la quale mi dice tante belle cose e mi ha consolato un poco nella vita di collegio, che è una vitaccia impossibile, sia per la mancanza di libertà, sia perché si mangia molto male, e più di tutto perché siamo lontani dalle nostre famiglie. E per quanto dicano di tenere le veci dei nostri genitori, il signor Stanislao e la signora Geltrude non arriveranno mai a farci dimenticare il babbo e la mamma. Febbraio. Grande novità! Stanotte, dopo un lungo e paziente lavoro, dovendo fare in modo di non far rumore per non svegliare i compagni del dormitorio, son riuscito finalmente a fare un buco nella parete in fondo all'armadietto, che è nel vano del muro a capo del mio lettino. Subito è apparso un chiarore, una luce opaca che veniva dall'altra parte, ma riparata da qualche cosa che era frapposta al di là della parete. Spingendo lo scalpello fuori del buco, sentii che l'ostacolo era cedevole, e dopo averne studiata per un pezzo la natura, mi convinsi che doveva essere un quadro attaccato nella parete che avevo forata. Ma se la tela mi vietava la vista, non mi impediva l'udito, e io sentivo, sebbene non riuscendo ad afferrar le parole, la voce del signor Stanislao e della signora Geltrude che parlavano tra di loro. Mi giunse solo distintamente questa frase pronunziata con vivacità dalla direttrice:
«Tu sarai sempre un imbecille! Queste carognette mangiano anche troppo bene! Intanto ho fatto un contratto col fattore del Marchese Babbi per 30 quintali di patate».
Con chi parlava la signora Geltrude? L'altra voce che io sentivo era certamente quella di suo marito. Ma è impossibile che il signor Stanislao, con quella sua aria rigida di vecchio militare, permettesse alla signora Geltrude di trattarlo a quel modo. L'argomento delle patate mi ha fatto pensare che vi fosse presente anche il cuoco e che il dialogo corresse con lui. Tito Barozzo, al quale ho raccontato la cosa, mi ha risposto: «Chissà, in ogni modo questa è una faccenda secondaria. La questione principale è che si presentano dinanzi al nostro immediato avvenire di infelici collegiali 30 quintali di patate, cioè 30 volte 100 chilogrammi, ovvero sia 3.000 chilogrammi, che è quanto dire 115 chilogrammi per ogni stomaco, dovendosi certo escludere dal conto gli stomachi direttoriali e del personale di cucina, per i quali è fatto un trattamento diverso. Oggi, durante l'ora di ricreazione, si è riunita la società segreta e io ho raccontato l'affare del buco nell'armadietto e tutti hanno applaudito, dicendo che quel posto d'osservazione era importantissimo e poteva essere di molta utilità per tutti, ma che bisognava prima accertarsi che stanza fosse quella dalla quale venivano le voci del direttore e della direttrice. Di questo si è preso l'incarico Carlo Pezzi, che ha uno zio ingegnere e che sa come si fa a sviluppare le piante delle case. ...5 febbraio. Stamani, mentre attraversavo il corridoio che conduce alla scuola di disegno, Mario Michelozzi mi si è avvicinato mormorando: «Uno per tutti!» «Tutti per uno!» ho risposto. «Vai nello stanzino del petrolio che è aperto. Dietro la porta troverai un bottiglione pieno di petrolio, coperto con un asciugamano. Prendilo, portalo nel tuo dormitorio e nascondilo sotto il tuo letto. Maurizio del Ponte fa la guardia. Se senti gridare «Calpurnio!» lascia andare il bottiglione e scappa!» Io ho eseguito l'ordine e tutto è andato benissimo. Oggi, durante la ricreazione, Carlo Pezzi ha studiato molto per scoprire quale stanza è quella al di là del mio armadino. Ma più che con la sua scienza d'ingegnere, si è aiutato chiacchierando con i muratori, che seguitano a lavorare a certe riparazioni del collegio. Il Michelozzi mi ha detto: «Stasera tienti pronto. Mentre tutti dormiranno, noi ci occuperemo del riso e rideremo». ...6 febbraio. È vicina la sveglia, giornalino mio, e io ho molti fatti da registrare. Prima di tutto, una lieta notizia. I convittori del collegio Pierpaoli non mangeranno più minestra di riso per un pezzo. Ier sera, quando tutti dormivano, io che stavo sull'attenti sentii nella porta del dormitorio un lieve sgretolio a più riprese, come quello di un tarlo. Era il segnale convenuto. Il Michelozzi raschiava la porta con l'unghia per avvertirmi di portar fuori il bottiglione pieno di petrolio, ciò che io feci in un batter d'occhio. Egli lo prese e, porgendomi la mano, mi sussurrò in un orecchio: «Vieni dietro a me, rasentando il muro!» Che palpiti nell'avventurarsi così, nel buio dei corridoi, fermandosi in ascolto a ogni più lieve rumore, trattenendo il respiro. A un certo punto, sboccando da un corridoio stretto, stretto, la scena fu rischiarata da una finestra le cui imposte erano aperte e ci fermammo dinanzi a una porticina nascosta nel muro. «Il magazzino!» mormorò il Michelozzi. «Prendi questa chiave! È quella del gabinetto di fisica e apre benissimo anche questa porta. Fa piano!» Presi la chiave, la introdussi pian piano e la girai nella serratura, adagino adagino. porticina si aprì ed entrammo. Il magazzino era fiocamente illuminato dal chiarore che veniva da un finestrino aperto sulla parete di faccia alla porta, in alto. E a quella luce incerta vedemmo da un lato una fila di balle aperte, con della roba bianca. Vi misi le mani. Era il riso, quell'odiato riso, che nel collegio Pierpaoli ci era servito a tutti i pasti, tutti i giorni, meno il venerdì e la domenica.
«Aiutami!» mormorò il Michelozzi.
Lo aiutai ad alzare il bottiglione. «E giù!» Innaffiammo ben bene le balle col petrolio.
«Ecco fatto!»
aggiunse il mio compagno posando il bottiglione in terra e incamminandosi verso l'uscita.
«E ora questa bella provvista di riso posson farsela fritta!»
Io non risposi. Avevo adocchiato un sacco di fichi secchi e me n'ero empite già le tasche e la bocca. Dopo aver richiusa la porticina, tornammo cautamente per la strada già fatta e ci separammo dinanzi al mio dormitorio.
«Tutto è andato bene»,
disse a bassa voce il Michelozzi,
«e abbiamo reso un grande servigio a tutti i nostri compagni. Ora vo a riportare la chiave del gabinetto di fisica al suo posto e poi a letto. Uno per tutti, tutti per uno!»
E ci stringemmo la mano. Io zitto zitto andai a letto, ma ero così commosso per questa avventurosa spedizione notturna che non potevo prender sonno. Alla fine mi decisi a ripigliare il mio lavoro dentro l'armadietto. Il segnale col quale il Michelozzi mi aveva prima annunziato la sua presenza mi aveva suggerito il modo di forare senza pericolo la tela che rendeva inutile il mio osservatorio. Ma prima di accingermi a tal lavoro ho voluto allargare la buca e, adoperando con tutta la prudenza possibile lo scalpello nelle connessiture dei quattro lati di un mattone, riuscii a indebolirlo talmente che finì con lo staccarsi. Ora avevo dinanzi a me un vero e proprio finestrino che potevo a mio talento richiudere e aprire, rimettendo o rilevando il mattone a seconda del bisogno. Restava da bucar la tela che vi era dinanzi. Un po' con le unghie e un po' con lo scalpello mi misi a grattarla a riprese cadenzate, pensando: anche se di dentro sentono questo rumore, crederanno che sia un tarlo e io potrò seguitare il mio lavoro fino a che non abbia raggiunto lo scopo. Difatti ho seguitato a grattare finché non ho sentito, tastando col dito sulla tela, un forellino. Ma nella stanza, che era oggetto di tante faticose ricerche da parte di Maurizio del Ponte, v'era buio perfetto. Allora, non essendovi per il momento altro da fare, me ne ritornai a letto, soddisfatto del mio lavoro. In verità, la mia coscienza non poteva rimproverarmi di essermi abbandonato all'ozio, che è il padre dei vizi, e io mi addormentai placidamente, pregustando già in sogno le grandi sorprese che mi riserba questo mio osservatorio, che mi costa tanti sudori e per il quale ho perduto tanti sonni. Non mi par vero d'arrivare a stasera. Evviva, evviva! Oggi a desinare si è finalmente cambiato minestra. Abbiamo avuto una eccellente pappa col pomodoro, alla quale le 26 bocche dei convittori del collegio Pierpaoli han rivolto con 26 sorrisi il più caldo e unanime saluto. Noi della società segreta ci si guardava ogni tanto con un sorriso diverso da tutti gli altri, perché sapevamo il mistero di questo improvviso cambiamento. Chissà che tragedia era successa in cucina. La signora Geltrude girava intorno alla tavola con gli occhi iniettati di sangue, che pareva una belva, volgendo lo sguardo qua e là sospettosamente. Per me e per Mario Michelozzi è stata una grande soddisfazione quella di aver fatto cambiare regime ai nostri pasti. E ripensando alla nostra audace spedizione di stanotte, ai pericoli affrontati con tanto sangue freddo, mi par d'essere uno degli eroi di quelle imprese gloriose che si trovano in tutte le storie di tutti i popoli e che a farle devono essere state molto divertenti per chi le ha fatte, quanto sono noiose a leggerle per i poveri scolari, perché devono poi impararle a mente con tutte le date. E alla fin dei conti non si tratta forse, sia pure in un campo più ristretto, delle medesime cause e dei medesimi fatti nei quali chi ha più cuore e più coraggio si sacrifica per il bene comune? Anche nelle storie delle nazioni ci sono i popoli che ogni tanto si stancano di aver sempre minestra di riso, e allora avvengono le congiure, i complotti, e saltan fuori i Michelozzi e gli Stoppani che affrontano i pericoli, finché per la loro abnegazione non si passa alla pappa al pomodoro. Che fa se il popolo ignora chi è stato che ha fatto cambiar minestra? A noi ci basta la coscienza d'aver fatto quel che abbiamo fatto per la felicità di tutti. Però gli altri soci della nostra società segreta ci han fatto molta festa, a me e al Michelozzi, per la riuscita dell'impresa. E Tito Barozzo, stringendoci la mano, ci ha detto: «Bravi, vi nomineremo i nostri petrolieri d'onore!» Intanto Maurizio del Ponte ci ha fatto una comunicazione molto importante. «Ho visto la stanza sulla quale il nostro bravo Stoppani ha aperto il suo finestrino, che ci sarà di un'utilità incalcolabile. Ho potuto penetrarvi perché in questi giorni i muratori stanno rifacendovi un pezzo di impiantito. È la sala particolare della direzione, quella dove il signor Stanislao e la signora Geltrude ricevono le persone più intime e di riguardo. Questa stanza a destra comunica con l'ufficio di direzione e a sinistra con la camera da letto dei coniugi direttori. In quanto al quadro che impedisce al nostro Stoppani di spingere lo sguardo su questa importante piazza nemica, è il grande ritratto a olio del professor Pierpaolo Pierpaoli, benemerito fondatore di questo collegio, zio della signora Geltrude, alla quale passò in eredità. Benissimo. Stasera mi godrò dunque lo spettacolo nella sala riservata di Pierpaolo Pierpaoli Buonanima, dal mio palchetto su all'ultimo ordine, stando comodamente sdraiato nel mio armadietto. «Come vorremmo essere al tuo posto!» mi hanno detto i compagni della società. Uno per tutti e tutti per uno. Febbraio. Ier sera, appena i miei piccoli compagni si furono addormentati, saltai su nel mio armadietto, richiudendo lo sportello per di dentro. E levato il mattone, aprii il mio finestrino. Vi ficcai la testa e appiccicai l'occhio al buchino fatto ieri notte nella tela, in cui è effigiato il compianto professor Pierpaolo Pierpaoli, che ebbe l'infelicissima idea di fondare questo odioso collegio. Da principio tutto era buio, ma poco dopo la scena si rischiarò a un tratto e vidi comparire giù dalla porta a sinistra la signora Geltrude impugnando un doppiere con le candele accese, seguita dal signor Stanislao, che diceva con accento di preghiera:
«Ma, cara Geltrude, è certo che quest'affare del petrolio nelle balle di riso è inesplicabile!»
La direttrice non rispose e seguitò lentamente a camminare verso la porta di destra.
«Possibile che si annidi tra i collegiali un tipo così audace da compiere un fatto simile? In ogni modo farò di tutto per scoprirlo!»
A questo punto la signora Geltrude si fermò. Si rivoltò verso il marito e con voce stridula gli disse:
«Voi non scoprirete niente, perché voi siete un imbecille!»
Ed entrò nella camera, lasciando la sala del defunto Pierpaolo Pierpaoli nella più completa oscurità. La scena alla quale avevo assistito dal palchetto era stata brevissima, ma abbastanza interessante. Se non altro, essa mi aveva dimostrato che l'altra notte la direttrice, parlando delle patate, non si era rivolta al cuoco, come mi aveva fatto supporre la grande libertà di linguaggio adoperato, ma aveva parlato col direttore. La signora Geltrude, quando diceva
«imbecille»,
si rivolgeva proprio al suo marito in persona. Oggi è una grande giornata. È venerdì, e noi della società segreta aspettiamo con ansia l'esito del nostro stratagemma per scoprire se la minestra di magro è fatta o no con la rigovernatura dei piatti. Febbraio. Ieri sera avrei voluto scrivere in queste pagine l'ultima parte della cronaca della giornata, ma mi premeva di vigilare il campo nemico dal mio osservatorio. E poi bisogna da ora in avanti adoperare una grande prudenza, perché siamo spiati da tutte le parti e tremo al solo pensiero che mi possano trovare questo mio giornalino. Fortuna che la chiave della valigia nella quale lo tengo rinchiuso è assai complicata. E poi i sospetti sono contro i convittori grandi. E poi, in fin dei conti, se fossi messo alle strette potrei dir delle cose che farebbero smascellar dalle risa tutti quanti, come rido io in questo momento, soffocando a stento l'ilarità per non svegliare i miei compagni. Ah, giornalino mio, quante cose ho da scrivere! E che cose! Ma andiamo per ordine e cominciamo dal fatto meraviglioso, strabiliante della minestra di magro di ieri. Dunque, a mezzogiorno in punto, tutti i 26 convittori del collegio Pierpaoli erano, come al solito, seduti intorno alla tavola del refettorio in attesa del pranzo. E qui mi ci vorrebbe la penna del Salgari oppure di Alessandro Manzoni per descrivere l'ansietà di tutti i compagni della nostra società segreta mentre si aspettava che portassero la minestra. A un tratto, eccola! I nostri colli si allungano, i nostri occhi seguono con grande curiosità le zuppiere, e appena la minestra incomincia a riempire le scodelle, tutte le bocche si arrotondano in un lungo «Oh!» di meraviglia, e un mormorio generale si leva, nel quale son ripetute queste parole:
«È rossa!»
La signora Geltrude, che gira qua e là dietro le nostre sedie, si ferma ed esclama, sorridendo:
«Si capisce! Ci sono le barbabietole rosse, non vedete?»
E la minestra di magro, infatti, questa volta è piena di piccole fette di barbe rosse, testimoni muti e terribili per la nostra società segreta della ingegnosa nequizia del cuoco.
«E ora che si fa?» dico piano al Barozzo. «Ora si fa così.
mormora egli con gli occhi sfavillanti di sdegno. E alzatosi in piedi, girando lo sguardo intorno ai compagni, esclama con la sua voce energica: «Ragazzi, nessuno mangi questa minestra rossa, essa è avvelenata!» A queste parole i collegiali lasciano cadere il cucchiaio sulla tavola e fissano gli occhi in faccia a Barozzo, esprimendo il massimo stupore. La direttrice, il cui volto è diventato anche più rosso della minestra, accorre e, afferrato il Barozzo per un braccio, gli grida con la sua voce stridula:
«Che dici?»
«Dico», ripiglia il Barozzo, «che non sono le barbe che tingono di rosso la minestra, ma è l'anilina che ci ho messo io!» L'affermazione, fatta con tanta precisione e tanta fermezza dal coraggioso presidente della società Uno per Tutti e Tutti per Uno, sconvolge addirittura la signora Geltrude, che resta lì per qualche minuto confusa, senza poter nulla rispondere. Ma infine l'ira sua terribile esplode in questa frase piena di recondite minacce:
Tu, ma sei pazzo!»
«No, non sono pazzo», ribatte il Barozzo, «e ripeto che questa minestra è rossa in causa dell'anilina che vi ho messo io, mentre avrebbe avuto tutte le ragioni di diventar rossa di vergogna per il modo col quale è fatta». Questa bella frase, detta con quell'accento meridionale così sonoro, ha finito di sconvolgere la povera direttrice, che non sapeva far altro che ripetere:
Tu, proprio tu!»
E infine, scostando la sua sedia, ha concluso in un sibilo:
«Va giù in direzione, bisogna che tutto sia spiegato!»
E ha fatto un cenno al bidello che lo accompagnasse. Questa scena si è svolta così fulmineamente che i convittori, anche dopo l'uscita del Barozzo dal refettorio, rimanevano lì, ringrulliti, sempre con gli occhi fissi sulla sedia rimasta vuota. Frattanto la direttrice aveva dato ordine di portar via la minestra rossa e di portare in tavola l'altra pietanza, che era baccalà lesso, sul quale i convittori si scagliarono così affamati che esso oppose invano ai loro denti la più dura e stopposa resistenza. Io invece, per quanto avessi non meno appetito degli altri, speluzzicai la mia porzione di baccalà con fare impacciato. Mi sentivo nell'anima lo sguardo fisso, acuto, della signora Geltrude, che fin dal primo momento in cui s'era alzato da sedere il Barozzo, gettando l'allarme contro la minestra di magro, non mi aveva mai levato gli occhi da dosso. Durante l'ora della ricreazione continuò la vigile sorveglianza della direttrice e non potei parlare che di sfuggita col Michelozzi. «Che si fa? Prudenza! Bisogna prima sentire il Barozzo!» Ma il Barozzo non fu visto da nessuno in tutto il giorno. La sera ricomparve a cena e pareva un altro. Aveva gli occhi rossi e infossati e sfuggiva agli sguardi curiosi dei suoi compagni, specialmente di noi della società segreta. «Che è stato?» gli domandai piano. «Zitto! Ma che hai? Se mi sei amico, non parlarmi!» Il suo fare era imbarazzato, la sua voce mal sicura. Che era dunque accaduto? Ecco la domanda che mi rivolgevo ieri senza trovarvi una risposta. Ieri sera, appena i miei piccoli compagni di dormitorio si furono addormentati, mi ficcai dentro il mio armadietto, senza neppur pensare a scrivere in queste pagine i fatti della giornata, per quanto fossero di grande importanza. Era per il momento assai più importante il vedere quel che accadeva nella sala del defunto professor Pierpaolo Pierpaoli, cercando di scoprire le batterie nemiche.
E per la verità, la mia aspettazione non fu punto delusa. Appena dentro, nel mio osservatorio, sentii la voce della signora Geltrude che diceva:
«Sei un perfetto imbecille!»
Capii subito che parlava con suo marito. E difatti, accostato l'occhio al forellino fatto nel ritratto del compianto fondatore di questo collegio, ho visto giù, nella sala, i due coniugi direttori, l'uno di fronte all'altra, la direttrice con le mani sui fianchi, col naso addirittura paonazzo e gli occhi sfavillanti, e il direttore dritto, rigido, in tutta la sua lunghezza, nell'attitudine di un generale che si prepari a sostenere un assalto.
«Sei un perfetto imbecille!»
ripeteva la signora Geltrude.
«Che si deve a te, naturalmente, se abbiamo tra i piedi quel pezzente napoletano che finirà col rovinare l'istituto propalando l'affare della minestra!»
«Calmati, Geltrude!»
rispondeva il signor Stanislao, «e cerca di considerare seriamente la cosa! Prima di tutto, il barazzo fu accettato di comune accordo, a condizioni eccezionali per riguardo al suo tutore, che ci procurò altri 3 convittori a retta intera!»
«D'accordo, e sfido! Non la finivi più con le tue ragionacce stupide!»
«Via, Geltrude! Cerca di moderarti e di ascoltarmi. Il barozzo, vedrai, non abuserà della scoperta fatta con la sua anilina. Tu sai che egli ignorava di esser tenuto qui a patti speciali. E io, profittando di questo e toccando la corda sensibile della sua dignità, gli ho fatto considerare con un discorso molto efficace che egli era tenuto qui quasi per compassione, e che perciò aveva, lui più degli altri, il dovere di mostrarsi grato e affezionato a noi e al nostro istituto. A questa rivelazione il barozzo è rimasto talmente turbato che non ha avuto più parola ed è diventato un pulcino. Dopo la mia reprimenda ha balbettato:
«Signor Stanislao, mi perdoni. Capisco ora di non avere qui dentro nessun diritto, e può esser sicuro che non avrò mai né una parola né un atto contro il suo collegio, glielo giuro!»
«E tu, imbecille, ti fidi dei suoi giuramenti?»
«Certamente! Il barozzo ha un fondo di carattere serio ed è rimasto molto impressionato dal quadro che gli ho fatto delle sue condizioni di famiglia. Sono assolutamente sicuro che da parte sua non avremo nulla da temere!»
«Non capisci nulla! E lo Stoppani? Lo Stoppani che è la causa prima dello scandalo! Lo Stoppani che è proprio quello che ci ha messo il campo a rumore per la minestra di Magro?»
«Lo Stoppani è meglio lasciarlo stare! Per lui è un altro paio di maniche. Egli è addirittura un bambino, e le sue chiacchiere non possono nuocere alla buona fama dell'istituto.»
«Come? Non lo vuoi neppur punire?»
«Ma no, cara! Il punirlo lo irriterebbe maggiormente. E poi chi ha messo l'anilina nei piatti è il barozzo. Mi ha confermato egli stesso di essere stato lui, lui solo.»
A questo punto la signora Geltrude ebbe un tale accesso di bile che credetti le pigliasse lì per lì un accidente. Alzò le braccia al cielo e si mise a declamare:
«Ah, numi! Ah, eterni dei! E tu fai il direttore di un collegio? Tu, così cretino da credere a quel che ti dice un ragazzaccio come il barozzo, pretendi di stare alla testa di questo istituto? Ma tu sei da rinchiudere in un manicomio! Tu sei un idiota come non ve ne sono mai stati nel mondo!»
Il direttore, sotto questa valanga di ingiurie, reagì
e, abbassata la testa al livello della sua violenta consorte, la guardò negli occhi, esclamando: «Ora poi, basta!» A questo punto io vidi, giornalino mio, la cosa più straordinaria, più lontana da ogni previsione e insieme più comica che si potesse immaginare. La signora Geltrude, allungando la destra sul capo del signor Stanislao come un artiglio, gli afferrò i capelli, esclamando:
«Ah, che vorresti fare?»
E mentre ella ringhiava queste parole, io vidi con profondo stupore che la chioma corvina del direttore era rimasta nelle grinfie della direttrice, la quale agitava la parrucca in aria, ripetendo furiosa:
«Ah, vorresti anche minacciarmi? Tu? Me?»
E gittata via a un tratto la parrucca, afferrò un battipanni di giunco che era sul tavolino e si mise ad inseguire il signor Stanislao, che, avvilito, con la testa completamente nuda, cercava goffamente di sfuggire alle minacce coniugali, girando attorno alla tavola. La scena era così supremamente ridicola che, per quanti sforzi facessi, non potei trattenere completamente le risa e mi uscì dalla bocca un mugolio acuto. Questo mugolio fu la salvezza del signor Stanislao. I due coniugi si voltarono in su, stupiti verso il ritratto, e la signora Geltrude, passando dalla irritazione a una vaga paura, mormorò:
«Ah, la buon'anima dello zio Pierpaolo!»
Ed io prudentemente mi ritirai, lasciando i due coniugi pacificati ad un tratto da un comune sentimento di timore, a fantasticare intorno al mugolio del compianto fondatore di questo malaugurato collegio.